Allora, l'altra volta abbiamo studiato, se vi ricordate, come togliere il diritto al nemico. Cioè, a volte il nemico ha diritto nella nostra vita, no? Ha diritto nella nostra vita perché? Perché noi ci troviamo, come dire, ci troviamo nel territorio del nemico. Stamattina ho fatto un audio perché domenica Dio mi ha dato una profezia e l'ho detta e l'ho messa pure in questo audio. Che proprio lo Spirito Santo diceva: figlio mio, io ti voglio aiutare, ti voglio guidare, però tu devi uscire fuori dai luoghi dove c'è il nemico, perché io non posso intervenire, perché dove c'è il luogo del nemico, lì ci sono i suoi demoni. Se io invece cammino nei luoghi di Dio, lì ci sono i suoi angeli. Mi piace perché nella profezia Dio mi ha fatto dire questa cosa: se tu ti trovi nei quartieri del nemico, io non posso intervenire, ma se tu ti trovi nei miei quartieri, allora lì ci sono i miei angeli che ti aiutano, che ti portano avanti. Quindi, casomai avete tempo, ascoltate questa audio che ho mandato, che si intitola Passeggiate di fede. Dentista versione 2, ci messa così. Quindi ascoltate, e c'è questa profezia di domenica. Quindi dobbiamo stare attenti nei quartieri che noi andiamo. Vincenzo, ti ricordi quando i film americani, che ci sono chi di colore che hanno il dominio dei quartieri, no? Bravo, sì. Se uno entra in questi quartieri, sa passa brutta, che ci fanno nei quartieri miei? Quindi a volte che succede? Succede che noi diamo diritto al nemico quando entriamo nei suoi quartieri. Quali sono i quartieri di cose sbagliate, di cammino sbagliato? Purtroppo io nella vita mi ci sono trovato in questi quartieri. Poi ho capito e dico: no, 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 io devo ritornare nei quartieri di Dio perché qua le cose si stanno mettendo male. Allora, abbiamo visto la scorsa settimana come togliere il diritto al nemico di tormentare la nostra vita. E la prima cosa è dominando i pensieri. Se vi ricordate, ha preso Genesi 4:7, dominando i pensieri. Perché i pensieri diventano parole, diventano anche azioni, e poi ci sono problemi. Poi abbiamo visto che un'altra cosa che toglie il diritto al nemico è dimorando nella parola di Dio. Giovanni 8, 31, 32 dice: se dimorate nella mia parola sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. La verità non la conoscono i credenti, la verità la conoscono i discepoli. Questo è importante. Vedi in una chiesa ci sono credenti e discepoli. Se tu vedi i credenti non capiscono la verità e non vengono liberati. Perché Gesù disse in Giovanni 8:31: se voi dimorate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quindi sempre io insegno che la verità non la conoscono i credenti, la verità la conoscono i discepoli, quei discepoli che dimorano nella parola, che restano nella parola, che sprofondano la parola, che studiano la parola. Quindi abbiamo visto l'altra volta che togliamo il diritto al nemico dominando i pensieri. Numero 2, dimorando nella parola. Numero 3, dimorando nella presenza di Dio attraverso la preghiera. Quando noi preghiamo, togliamo il diritto al nemico di farci il male, perché nella preghiera Dio ci ispira, ci parla, ci consola. Numero 4, ci siamo fermati lì, che noi togliamo il diritto al nemico sottomettendo la nostra carne, che non vuole mai morire. Chidda si ribella, non vuole mai morire, non vuole mai morire. Diceva una volta una sorella che era macellaia: se la carne fosse buona, un fosse appezzata fuori macelleria. Diceva così. Quindi la carne, quando parliamo di carne, diceva il mio pastore greco, diceva: quando parliamo di carne, non parliamo di fettine, di sosizza, salsiccia. Non parliamo. Quando parliamo di carne significa un cammino guidato dalla carne, un cammino guidato dai sensi. Ora siamo in Cristo, ora dobbiamo camminare per lo Spirito, dobbiamo camminare per la parola di Dio, dobbiamo camminare secondo i comandamenti di Dio. Perché se io cammino secondo la parola, io divento libero. Ecco perché, dicevo ieri a un fratello, a una sorella, cioè se noi pensiamo, che cosa ci ha dato il cammino della carne del passato? Che cosa ci ha dato? Ci ha dato benedizione? O ci ha dato tormento, ci ha dato pensieri, ci ha dato cammini sbagliati, ci ha dato scelte sbagliate. Quindi ho fatto riflettere una persona ieri, a uno studente, è proprio questo. Cioè, perché dobbiamo camminare in novità di vita? Perché dobbiamo camminare secondo una vita nuova? Perché il cammino precedente della carne non ci ha dato belle cose. Non ci ha dato belle cose. Quindi, ecco perché è importante conoscere la verità. Perché la conoscenza della verità, la conoscenza determina dove noi arriveremo nella vita. Attenzione che questo è importante. Se questo te lo vuoi scrivere, Vincenzo, è importante questo punto. Sì. Ah, ok. Sì, scriviti questo principio che è importante. Gesù disse in Giovanni 8, voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quindi la conoscenza che cosa fa? Determina dove noi arriveremo nella vita. Cioè noi arriveremo nella vita in base alla conoscenza che abbiamo. La conoscenza che noi abbiamo e pratichiamo ci porterà, dice il pastore Chris, ci catapulterà in una bella vita. Sempre così ci catapulterà, sai, a catapulta, sai che c'è la catapulta, vai Vincenzo, sai che i romani quando mettevano le pietre a catapulta, no? Ora, la conoscenza, attenzione, questo è anche un altro pensiero da scrivere, Vincenzo, la conoscenza ti permette di fare le scelte giuste. Che è bello questo pensiero. La conoscenza ti permette di fare le scelte giuste. Ecco come noi togliamo dritto delle mani del diavolo. Attraverso la conoscenza di Dio, Dio ci fa conoscere la sua parola, ci fa conoscere la sua volontà, che poi io dico sempre, perché ci fa conoscere la sua volontà? Ma perché la vecchia vita, che cosa ci ha dato? Il cammino nella carne, che cosa ci ha dato? Il cammino nel soddisfare la carne del passato, che benedizioni ci ha portato? Almeno per me mi ha portato solo conseguenze. Ora ho una vita in Cristo Gesù. Ora ho una bella vita piena. Però per avere una vita piena devo mortificare la mia carne. Devo dire no. Devo rinunziare. Cosa disse Gesù? Chi non rinuncia a se stesso e non prende la sua croce non può essere mio discepolo. Così dice Gesù. Chi non rinuncia a se stesso, cioè ai propri stimoli, ai propri pensieri, alle proprie cose sbagliate, non può essere mio discepolo. Ecco perché la conoscenza ti permette di fare le scelte giuste. Un'altra cosa importante che ho imparato sulla conoscenza, Vincenzo, è che noi siamo oggi il risultato delle scelte che abbiamo fatto nel passato. Bello questo pensiero. Noi siamo oggi il risultato delle scelte che abbiamo fatto nel passato. Dio veramente ci sta benedicendo a noi come famiglia, veramente, non ho lingua di ringraziarlo. Però io sono ora le scelte che ho fatto nel passato. Un pastore diceva, se non ti piace il tuo presente, vedi che cosa, quali sono le tue scelte, cosa dici, e se vuoi cambiare il tuo futuro inizia a seminare cose buone nel presente. Mi piace cosa disse un uomo di Dio una volta un uomo di Dio disse, se vogliamo che Dio cambi il nostro futuro, noi dobbiamo cambiare le nostre scelte, e per cambiare le nostre scelte dobbiamo cambiare la nostra maniera di pensare. E per cambiare il nostro modo di pensare dobbiamo avere conoscenza della parola di Dio. Te lo ripeto, Vincenzo, casomai vuoi scrivere? Ah, ok. Ripeto. Se vogliamo che Dio cambi il nostro futuro, noi dobbiamo cambiare le nostre scelte. E per cambiare le nostre scelte dobbiamo cambiare la nostra maniera di pensare. E per cambiare il nostro modo di pensare, dobbiamo avere conoscenza. Quindi, possiamo dire senza ombra di dubbio che la conoscenza fa la differenza. La conoscenza fa la differenza. Ecco che Gesù dice: voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quindi l'altra volta ci siamo fermati su questo punto, che come togliere il diritto al nemico? Sottomettendo la nostra carne. E dobbiamo leggere un versetto molto bello in allora, Romani al capitolo 6 al verso 4. Hai visto quando dice: noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo della morte, cioè quando ci siamo battezzati, il simbolo che eravamo sotto l'acqua significava che noi eravamo morti al peccato, basta con il peccato. Che cosa mi ha dato? Basta, voglio morire al peccato. Poi dice: affinché come Cristo è risuscitato dai morti quando siamo usciti fuori dall'acqua, per la gloria di Dio, rappresenta quando uno esce fuori dall'acqua la nuova vita, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita, cioè in nuova vita. Abbiamo ricevuto una nuova vita. Essendo che abbiamo ricevuto nuova vita, abbiamo un nuovo cammino da fare. Quindi non posso più io camminare nella maniera in cui io camminavo prima. Perché io ora ho una nuova vita davanti a me, ho dei nuovi parametri davanti a me, dei nuovi comandamenti, delle nuove vedute. Non la posso vedere come prima, non posso ragionare come il mondo, se non sono nato di nuovo. Questo toglie il diritto al diavolo di farmi del male. Quindi questo toglie il diritto al diavolo di farmi del male, camminando nella nuova vita, camminando, come diceva la profezia, nei quartieri di Dio. Ed è ok, in questa zona io non ci vado più, questa cosa io non voglio fare più, non voglio ragionare come il mondo. Io ho una nuova vita, io sono stato battezzato. Il battesimo non è stata una purificazione, dice Paolo, delle lordure della nostra vita. Il battesimo è il simbolo che io sono morto alla vecchia vita e sono rinato alla nuova vita. Ora voglio fare la volontà di Dio. Guarda, c'è un'altra bella scrittura in Romani 7, verso 6. Anche qui Paolo dice: serviamo in novità di spirito. Noi siamo una nuova creatura e quindi dobbiamo avere un cammino diverso da come l'avevamo prima. Perché? Perché siamo una nuova creatura. Abbiamo una nuova vita in Cristo Gesù. Non siamo più dominati dalla carne. Questo ci permette di non avere il controllo del diavolo nella nostra vita. Quindi la conoscenza, ora che siamo nati di nuovo, conosciamo la verità, conosciamo come dobbiamo camminare, conosciamo come dobbiamo pensare. Questo conoscere nuove cose ti permette di fare le scelte giuste. Questo nuovo modo di pensare, questa nuova mentalità, la mentalità di Cristo, Paolo dice: noi abbiamo la mente di Cristo, ci permette di non ragionare come il mondo. Ci permette di ragionare come Dio, abbiamo la mentalità di Dio. Ecco perché il mondo non ci capisce e non ci riceve. Perché non ha conosciuto Lui. Quindi, però, questo ti permette di allontanarti dai quartieri del diavolo, avendo una nuova vita. La conoscenza ti libera. Perché ti libera? Perché ti fa uscire fuori dal controllo del diavolo. Quindi la conoscenza determina dove tu arriverai nella vita. La conoscenza ti permette di fare scelte giuste, perché ho pensieri diversi. E faccio scelte giuste. Prima facevo scelte sbagliate, ora faccio scelte giuste. Perché? Perché ho avuto la conoscenza. Ora ho la conoscenza. Ora ho la parola di Dio. Salmo 119, verso 105. La tua parola, la lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Prima camminavo in base a quello che io pensavo, in base a quello che io mi piaceva. Ora no, io cammino ora in base alla parola di Dio. Ora in base ai pensieri di Dio. Questo mi porta a fare scelte giuste. Questo mi porta alla libertà. Ecco perché abbiamo detto poco fa che noi siamo oggi il risultato delle scelte che abbiamo fatto nel passato. Ogni scelta ha una sua conseguenza. Ci sono persone che hanno conseguenze brutte nella vita e poi dice: perché Dio ha permesso questo? Non è che Dio l'ha permesso questo, siamo noi che abbiamo scelto. Siamo noi che scegliamo. Nel libro del Deuteronomio, capitolo 30, Dio dice: io ti metto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. E poi dice Dio ti fa per noi, dice: scegli la vita. Allora, se io voglio scegliere la vita e mi voglio allontanare dal controllo del diavolo, devo imparare a seguire le vie di Dio, devo imparare a seguire i comandamenti di Dio. Ecco che la conoscenza fa la differenza. Il diavolo non può toccarci, il diavolo non ha nessuna autorità. Come stamattina ho risposto nel gruppo e ho messo quel versetto: il maligno non ci tocca. Quando non ci tocca? Quando io preservo me stesso. Quando io non me ne vado nei quartieri del diavolo. Ma se io me ne vado nei quartieri del diavolo, lì a protezione di Dio non c'è. Guarda questa bella scrittura di 2 Pietro capitolo 1 verso 2. 2 Pietro capitolo 1 verso 2. Guarda che è tremendo questo verso. Grazia, che significa favori divini, benedizioni, grazia e pace vi siano non date, moltiplicate. Quando, Vincenzo? Nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. Cioè, più conosciamo Gesù attraverso la parola, più conosciamo Dio attraverso la parola, più aumenta la grazia e la pace. Ma la grazia e la pace non possono moltiplicarsi nella nostra vita se noi non abbiamo la conoscenza. Perché? Perché la conoscenza ci libera. Ecco, questo ci fa uscire fuori e toglie dalle mani del diavolo il diritto di tormentarci. Perché grazia e pace vi siano moltiplicate nel conoscere Dio e Gesù Cristo, nostro Signore. Più lo conosciamo, più conosciamo la sua parola, più conosciamo i comandamenti di Dio, più li seguiamo, più aumenta in noi la grazia e la pace. La grazia e la pace non aumentano pregando. La grazia e la pace aumentano, si moltiplicano mentre conosciamo Dio, abbiamo i pensieri di Dio, facciamo le scelte giuste, stiamo seminando e raccoglieremo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Gesù Cristo. Va bene, andiamo al punto 5 di come togliere il diritto al nemico. Noi togliamo il diritto al nemico stando attento alle parole che diciamo, alle parole che noi diciamo. Proverbi, capitolo 21, versetto 23, c'è una bella scrittura. Potente questa scrittura. Chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua preserva se stesso. La versione riveduta dice preserva se stesso dall'angoscia. La versione invece nuova, Diodati, dice preserva la sua vita dalle avversità. Sembra che l'angoscia, sembra che le avversità siano collegate col nostro modo di parlare. Perché chi custodisce la sua bocca, cioè dobbiamo proteggere la nostra bocca. Perché è importante quello che diciamo, le confessioni, stiamo attenti a quello che confessiamo? Perché è importante? Perché quello che diciamo, attenzione a questo, Vincenzo, quello che diciamo è il risultato della nostra fede. Cioè, quando io dico una cosa con le mie labbra e la continuo a dire, e la continuo a dire, e la continuo a dire, vuol dire che quella è la tua fede. Perché? Perché Romani, così, col cuore si crede e con la bocca si fa confessione. Per ottenere, capisci? Quindi questo è molto importante per capire che dobbiamo imparare a custodire la nostra bocca, che non è facile. Io mi rendo conto che è più facile a dirlo che a farlo. Però io devo stare attento a quello che dico, perché quello che mi esce è il risultato della mia fede. Se io inizio a dire sempre certe cose, dico: ma perché dico queste cose? Perché dall'abbondanza del cuore, dice la Bibbia, la bocca parla. Allora vuol dire che il mio cuore è pieno di queste cose. Allora io devo stare attento a queste parole. Devo custodire la mia bocca. Devo cambiare il mio linguaggio. Devo cambiare le mie confessioni. Devo cambiare le mie proclamazioni. Perché? Perché quella è fede. Quella è fede. Morte e vita. Proverbi 18:21. Morte e vita in potere della lingua. Perché? Perché è fede. Gesù sempre diceva: sia fatto in base a quello che tu hai creduto. Io una volta ho ragionato col Signore e ho detto: Signore, ma perché è importante quello che diciamo? E il Signore mi ha insegnato attraverso la Bibbia, Romani 10, 9, 10, perché quello che dici è il risultato di quello che tu credi. Allora vuol dire che io sto credendo. Allora io devo dire, vuol dire che io sto credendo. Se dico spesso una cosa, vuol dire che ci sto credendo. Vuol dire che è nel mio cuore. E un giorno Dio, lo Spirito Santo, attraverso Pietro, disse ad Anania: disse: Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore? Quando da farti mentire allo Spirito Santo. Vi ricordate la storia di Anania e Safira che hanno mentito? Perfetto. E dice, Pietro gli disse: perché Satana ha riempito i vostri cuori da farvi mentire allo Spirito Santo? Allora Dio mi ha fatto riflettere. Allora ci sono due rifornimenti di benzina. C'è il rifornimento di Dio e il rifornimento di Satana. Perché Dio vuole rifornirci della sua parola per far uscire la parola dalla nostra bocca e per farla realizzare. Satana, la stessa cosa. Satana fa la stessa cosa, riempie il cuore. E quando un giorno ho letto la storia di Anania e Safira, mamma mia, ho capito che sono le confessioni negative. Cioè, nel nostro cuore il diavolo a volte ci riempie di parole negative. Diceva ad Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore? Allora, noi come possiamo sapere cosa c'è nel nostro cuore? Da quello che diciamo. Io ci sono stati periodi dove ho ripetuto diverse frasi. Quando mi sono ascoltato, dico, ma che cazzo, forse ci sto credendo a quello che sto dicendo. E Satana mi sta ingannando. Ho dovuto custodire la mia bocca, ho dovuto custodire le mie confessioni, perché se io ripeto una cosa vuol dire che ci sto credendo. E se ci sto credendo, Satana farà il possibile per realizzare quella cosa. Questo mi crea un sacco di timore di Dio. Guarda cosa dice Numeri 14 verso 28. Quindi noi togliamo il diritto al nemico facendo attenzione alle parole che noi diciamo, alle confessioni che noi facciamo. Siccome Israele sempre che si lamentava, un giorno Dio disse a Mosè: Mosè, di loro come è vero che io vivo, dice l'Eterno, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Quindi la cosa importante qual è? Che Dio ascolta quello che noi diciamo. La cosa brutta qual è? Che Satana ascolta quello che noi diciamo. E la cosa brutta ancora qual è? Che noi diamo diritto al nemico di operare attraverso le nostre parole quando sono contrarie alle parole di Dio. Salmo 118, versetto 17 dice: io non morirò ma vivrò e racconterò le opere del Signore. Cioè Dio li sente queste cose. E quando Dio li sente, Dio li realizza. Ma se io inizio a dire io morirò, io non taccio come a fenere, io qua là, il nemico pure li sente queste cose. Io quante volte nella mia famiglia, con i miei figli, state attenti a quello che dite, state attenti, io mi faccio nemici sulla linea. State attenti, la parola di Dio è vera, state attenti a quello che dite, perché quello che dite è la vostra fede. E Dio una volta stanco disse: come è vero che io vivo, dice l'Eterno, vi farò quello che ho sentito, cioè non vi farò, che è Dio che lo fa, perché tutti i verbi nell'Antico Testamento sono permissivi e non causativi, cioè dice: io permetterò quello che ho sentito dire da voi. Dio non manda, Dio permette. Per cui noi togliamo il diritto al nemico quando dalla nostra bocca togliamo la morte e mettiamo la vita. Togliamo le nostre parole e mettiamo le parole di Dio. Togliamo le parole di Satana e mettiamo la parola di Dio. Togliamo le parole del mondo e mettiamo le parole di Dio. Gli togliamo diritto al nemico. Quindi questo è molto molto importante. C'era un'altra scrittura che mi stava venendo in mente, però me la sono dimenticata. Però se ci penso poi ve la do. Punto numero 6, come togliere il diritto al nemico, abbiamo detto dominanti pensieri, dimorando nella parola, dimorando nella presenza di Dio, sottomettendoci alla carne, attenzione alle parole. Numero 6, preservando la nostra vita dalle vie del peccato. La Bibbia nel Salmo 1 parla della via del giusto e della via dell'empio. Guardate, andiamo un attimo nel Salmo 1. Salmo 1, dal verso 1 al verso 6, sono 6 versetti. 6 è il numero d'uomo, quindi è per noi che siamo umani. Facciamo una cosa, lo leggo io che mi fermo ogni tanto, va bene Vincenzo? Allora, ok. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori. Qui già vediamo una cosa molto importante. Beato, questa parola beato nell'ebraico è beato fino al punto di essere invidiato. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, cioè che non si fa consigliare dagli empi. Gli empi chi sono? Chi non dimora nella parola di Dio, chi non è figlio di Dio. Molte persone si fanno consigliare dagli empi piuttosto che farsi consigliare dalla parola di Dio. Poi dice: beati queste persone. Poi dice che non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori. Notate la sequenza, Vincenzo, sulla linea. Prima c'è il consiglio, poi questa persona si ferma E poi questa persona si ferma con queste persone. Quindi questa persona prima ha preso il consiglio, poi si è fermato dal suo cammino e poi si è seduto con queste persone, peccatori, che sono contro la volontà di Dio. Ecco come il diavolo influenza la nostra vita, con le parole, con i consigli. Poi ci fermiamo nelle loro vie e poi ci sediamo con loro. E il verso 2 dice: beato l'uomo che non fa questo, ma il verso 2 dice: ma il cui diletto, cioè il cui piacere, è nella legge dell'Eterno, cioè nella sua parola. Su quella legge medita giorno e notte. Il verso 3 dice: egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le sue foglie non appassiscono. Guarda quanto è bell'ora. Tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, nei peccatori, nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Nota, Vincenzo, che qui ci sono le vie dei giusti e la via degli empi. Ci sono i pensieri dei giusti e i pensieri degli empi. C'è il cammino del giusto e il cammino dell'empio. E qui fa la differenza, no? E poi mi piace perché dice il verso 3: egli sarà come un albero piantato. Nell'ebraico questa parola non è così. Nell'ebraico questa parola è beato, egli sarà come un albero trapiantato lungo i rivi d'acqua. Che significa trapiantato? Che prima era in un certo luogo, è stato estirpato e piantato presso i rivi dell'acqua, cioè prima si trovava nel consiglio degli empi, prima eravamo nel mondo, nei consigli del mondo, nell'aridità, e invece quando ci siamo messi con Dio è come se noi ci siamo trapiantati presso i rivi delle acque, che significa che quando un albero è vicino all'acqua, che cosa fanno le radici? Le radici iniziano a prendere l'acqua di sotto. Quindi anche se verrà la siccità, anche se verrà l'arsura, anche se verrà un'estate calda, le sue radici, siccome è vicino al mare, siccome è vicino al fiume, le sue radici iniziano a prendere dell'acqua e vive quell'albero. Ecco che dice: anche se viene la siccità, quell'albero prospererà. Perché? Chi lo fa prosperare? Il fiume. Il fiume chi è? Lo Spirito Santo. Se noi ci fondiamo nella legge di Dio, nella parola di Dio, le nostre radici spirituali entrano nella parola di Dio. Anche se passiamo momenti brutti, noi manco ce ne accorgiamo e li superiamo, mentre gli altri muoiono. Ecco perché il versetto 3 dice: egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Mi piace perché dice: le sue foglie non appassiscono. Perché non appassiscono? Perché anche se c'è il caldo, siccome è vicino al fiume, allora quell'acqua la prende dal fiume, anche se c'è siccità. Il verso 4 dice: non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio. La parola giudizio si può anche interpretare con crisi. Quindi perciò non reggeranno il giorno della crisi, né i peccatori né l'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Quindi quando noi preserviamo la nostra vita dalle vie del peccato e ci piantiamo nelle vie del Signore, ci piantiamo nei comandamenti del Signore, ci piantiamo nella parola del Signore, come dice Giovanni 8, 31, 32, che chi di se dimorate nella mia parola, poi dice: conoscete la verità e la verità vi renderà liberi. Liberi da che cosa? Liberi dal diavolo, liberi dal nemico, liberi da Satana che vuole avere il diritto nella nostra vita. Vuole avere il diritto della nostra vita. Primo Giovanni 5,18: noi togliamo il diritto al nemico quando noi iniziamo a preservare la nostra vita. Preservare significa guardare. Infatti, sappiamo che chiunque è nato a Dio non pecca. È meglio la traduzione della Nuova Riveduta che dice: non continua a peccare, perché chi è che non pecca? Però non continuiamo a peccare nelle stesse cose. Possiamo pe peccare, sbagliamo, lo facciamo sempre questo. Nessuno, no, non credo che ci siano persone che non peccano, però credo che ci sono persone che non continuano a peccare nella stessa cosa. In questo sì. Quindi sappiamo che chiunque è nato da Dio, cioè è nato di nuovo, ha accettato Gesù, non continua a peccare. Chi è nato da Dio preserva se stesso. E quando io preservo me stesso, che succede? Il maligno non lo tocca, cioè io tolgo il diritto al nemico di toccarmi. Perché quando lui tocca fa danni. Mi viene in mente Giobbe, quando la Bibbia dice che Satana toccò la carne di Giobbe e gli venne la malattia. E fu opera di Satana. E toccò la sua carne Giobbe. Giobbe usciva spesso fuori la volontà di Dio. Spesso. Una delle cose brutte che Giobbe usciva fuori dalla volontà di Dio era la sua bocca. Lui si malediceva. Lui diceva, maledetto il giorno che hanno detto un figlio è nato. Parlava di se stesso. Malediceva la sua vita. E poi nel capitolo 3 di Giobbe lui diceva sempre, il male che io temo, quello mi piomba addosso. Cioè lui viveva nella paura. La paura è il contrario della fede. Fede è credere quello che Dio ci darà. Paura è credere quello che il diavolo farà. Ripeto questo concetto. Fede significa quello che Dio ci darà. Paura significa quello che il diavolo ci farà. E lui viveva sempre nella paura. Allora la paura è il contrario della fede. E ti dico una cosa, Vincenzo, che è molto importante questo. Fede e paura sono delle leggi spirituali. Giobbe non conosceva né l'esistenza di Satana e non conosceva neanche questo principio della paura. Ma siccome le leggi funzionano, sia che noi le conosciamo, sia che noi non le conosciamo, le leggi funzionano lo stesso. Non so se mi spiego in questo. Sia nel positivo che nel negativo, le leggi spirituali funzionano lo stesso. Ti faccio un esempio. Ci sono gente che non è credente e inizia a prosperare economicamente in un modo incredibile. Se vedi questa gente, che anche se non ha Dio, inizia a fare del bene, dà soldi per i poveri, dà soldi per le strutture, inizia a seminare, loro non sanno che stanno mettendo in atto una legge spirituale. Date e vi sarà dato. Anche se loro non la conoscono, però sta funzionando e prosperano lo stesso. Perché? Perché hanno messo un principio che Dio ha stabilito in Genesi 8:22, semina e raccolta non cesserà mai. Ecco che la Bibbia dice che c'è la prosperità anche negli empi. Cioè gli empi iniziano a prosperare perché è una legge spirituale. Ti faccio un altro esempio. Un contadino, anche se non è convertito, inizia a seminare nel terreno e poi raccoglie. Lui sta mettendo in atto una legge spirituale anche se non è credente. Ecco perché la Bibbia dice che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Perché ci sono persone che anche che non conoscono un Dio mettono in atto dei principi spirituali, delle leggi spirituali e funziona lo stesso. Ecco perché le leggi spirituali, positive e negative, funzionano sia che noi ne siamo a conoscenza, sia che noi non ne siamo a conoscenza. Ti faccio un esempio che mi viene in mente, anche se banale, ma te lo faccio lo stesso. Dimmi un esempio banale che mi viene, un esempio così banale che mi viene. Noi stiamo parlando con un cellulare, tutte e due. Ma io mica conosco tutto come sta funzionando perché per funzionare, però lo stesso funziona. Io so solo che ti ho chiamato e basta. Però se io ti dovessi spiegare come funziona il telefono, io non te lo so spiegare. Però anche se non te lo so spiegare, comunque sta funzionando lo stesso. Quindi una legge spirituale funziona nella stessa maniera, sia che tu ne sia a conoscenza, sia che tu non ne sei a conoscenza, funziona lo stesso. Ora, cosa è venuto a fare il Signore? È venuto a darci la sua parola per farci conoscere questi principi spirituali. Quando noi li applichiamo, allora funziona e noi staremo attenti. Quindi il parlare negativo è una legge spirituale. Ecco perché dice la Bibbia che il quarto punto, dove siamo? Il quinto punto abbiamo fatto. Ecco perché preservare noi stessi è un seminare. Io proteggo la mia vita, io preservo me stesso, non faccio questa cosa, mi rifiuto di fare questa cosa. Ci sono conseguenze, non voglio scegliere questa cosa. Se Dio me lo dice, un motivo ci sarà. E io inizio a preservare me stesso. Facendo questo, preservando me stesso, tolgo il diritto al diavolo e lui non mi può toccare. Gloria a Dio. Allora, andiamo al punto settimo. Punto settimo su come togliere il diritto al nemico. Il punto settimo dice: seguendo lo spirito di Dio e non lo spirito della disubbidienza. Questo lo vediamo in Efesini 2:2. Quindi, seguendo lo spirito di Dio, automaticamente io mi allontano dallo spirito della disubbidienza e questo toglie il diritto al nemico di colpirmi. Seguendo lo spirito di Dio, noi ci allontaniamo da uno spirito chiamato lo spirito che opera negli uomini ribelli o nei figli della disubbidienza. Aspetta, che versione è questa? C'è il Nuova Diodati? Mi piace più il Nuova Diodati. Che dice, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo. Guarda che questo mondo è come se seguisse un corso, una processione, Vincenzo. È come se seguisse un corso. Il capo di questo corso è il principe della potestà dell'aria, Satana. Che li porta verso che cosa? Verso la disubbidienza. Vedi quando le persone dice sono disubbidienti, non sempre sono loro, cioè loro obbediscono al diavolo, però è lo spirito che li guida verso la disubbidienza. Lo spirito di Dio ti porta verso l'ubbidienza, verso i comandamenti, verso la parola di Dio. Lo spirito di Satana porta invece le persone verso la disubbidienza. E nota che qui dice voi nei quali già camminaste, cioè noi eravamo in questo cammino prima, ma grazie a Dio abbiamo incontrato Gesù, abbiamo smesso di camminare con il diavolo, abbiamo smesso di seguire il corso di questo mondo secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. In questo mondo, Vincenzo, Solalina, ci sono due spiriti che operano, lo spirito di Dio e lo spirito di Satana. Lo spirito di Dio ci porta verso l'ubbidienza. Lo spirito di Satana ci porta verso la disubbidienza. Perché? Perché quando io disubbidisco, entro nel suo territorio. Lui ha il diritto di dominare la mia vita e di farmi del male. Ecco perché come togliere il diritto al nemico? Seguendo lo spirito di Dio. Seguendo lo spirito di Dio, automaticamente io non seguo lo spirito che al presente sta operando, al presente sta funzionando nei figli della disubbidienza. Ecco perché vediamo sempre più peccati, ecco perché vediamo sempre più nuove tendenze malefiche, perché lo spirito della disubbidienza sta guidando la gente, sta guidando questo corso, sta guidando questo mondo. Ecco perché siamo criticati noi cristiani quando predichiamo la parola di Dio, perché ci stiamo ribellando al principe della potestà dell'aria. Ci stiamo ribellando al corso di questo mondo. Stiamo facendo tutto il contrario di quello che il mondo sta facendo. Ecco perché stanno inventando nuovi peccati, nuove cose schifose. Guarda, ho visto su Facebook una schifezza verso i giovani. A parte la magia, la stregoneria che c'è. Non so, Sorellina, se Sonia ti ha raccontato che è successo nella classe di Sharon. I peccati stanno aumentando nelle scuole. Un mio amico e fratello in Cristo, del Rinnovamento, che è psicoterapeuta, mi ha detto che stanno mettendo dei libri di Harry Potter per insegnare ai ragazzi la magia e la stregoneria. Quindi vedi come Efesini 2:2 sta operando, sta funzionando, lo spirito della potestà dell'aria che opera al presente nei figli della disubbidienza. Perché la magia è diabolica, è dal diavolo la magia. Invece queste cose stanno entrando piano piano nei figli della disubbidienza. Perché? In un modo tale che poi il diavolo ha il diritto sopra i bambini. Infatti in quella classe, che è vicino alla classe di mio figlio, cioè, ci sono bambine che si sono sentite male. Perché quella bambina invocava spiriti e poi dominava i bambini dicendo: se lo dite ai vostri genitori, io vi farò una fattura a morte. C'è quella ragazzina, quanto. C'è una bambina di 10 anni, ma ti rendi conto, questa bambina che cosa farà? Che cosa farà quando avrà 15 anni, 18 anni? Sarà una strega, sarà una maga, sarà una leader del diavolo. Ora vedi, come togliere il diritto al nemico? Io mi sono ribellato a scuola, ho detto: mio figlio, queste cose di magia, di stregoneria, non le legge, non le studia. Hanno chiamato la dirigente, abbiamo fatto un confronto, abbiamo parlato, dico mio figlio, dice queste cose sono storia, mi dispiace, questa non è storia, questa è magia. Ma dove viene Harry Potter? Ma se tu vedi il libro di mio figlio, è tutta stregoneria e magia, tutta maghi, un invito a fare sedute spiritiche, un invito. Ma ti dico una cosa incredibile. Ecco. Ma ti dirò di più, Vincenzo, ti dirò di più. Hanno formato una scuola di Harry Potter in Polonia, mi sembra che in Polonia, una scuola che dura una settimana, e insegnano come fare magia e stregoneria. Ora, che voglio dire con questo? Che il diavolo, come dice Efesini 2:2, dice nei quali già camminaste, parla di noi, prima noi camminavamo in queste cose, ora grazie a Dio abbiamo una nuova vita, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, vedi, questo mondo sta seguendo un corso, guidato dal principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Ecco, questo guidare lo spirito immondo che guida le persone li fa entrare nel diritto del nemico. E il nemico poi ha il diritto a tormentarli e tu vedrai che poi spunteranno malattie, spunteranno esaurimenti, spunteranno malattie anche a livello fisico. Perché? Perché il demone poi ha il diritto di tormentare. E noi possiamo togliere il diritto al nemico seguendo lo spirito di Dio e non lo spirito della disubbidienza. Che là, dove ti porta lo spirito del diavolo? A disubbidire a Dio, come l'ha fatto con Adamo ed Eva. Ma Dio ha mandato il suo spirito, Dio ha mandato Gesù Cristo, ha sconfitto il diavolo, ci ha dato la sua parola, però noi dobbiamo camminare secondo la parola. Camminando secondo la parola, camminiamo secondo lo spirito di Dio. Non camminando secondo la parola, non camminiamo secondo lo Spirito di Dio, ma secondo lo Spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Guarda, 2 Corinzi 3,17. Allora, 2 Corinzi 3,17. Che bello. Ora il Signore è lo Spirito, cioè il Signore Gesù è uno Spirito, e dopo c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Ecco, come possiamo togliere il diritto al nemico? Seguendo lo Spirito di Gesù Cristo che è libertà. E non seguendo lo spirito del mondo, lo spirito di Satana che ci porta verso la disubbidienza. Quindi, questo toglie, seguendo lo spirito di Dio, toglie il diritto al nemico di tormentarci. L'ultimo punto di come togliere il diritto al nemico è non vivendo una vita spirituale fiacca, non vivendo una vita spirituale fiacca, ma vivendo una vita spirituale attiva. Geremia capitolo 48 verso 10. Allora, dice: maledetto, Geremia 48, 10, maledetto colui che compie l'opera dell'Eterno fiaccamente. Cioè, non riceviamo grandi benedizioni quando facciamo le cose del Signore in un modo fiacco, ma dobbiamo essere attivi nelle cose del Signore. Perché non è Dio che maledice, però no, tu entri nella benedizione quando noi siamo zelanti, quando siamo attivi nelle cose del Signore. Non addormentati spiritualmente, perché riceve una maledizione, non da parte di Dio, colui che compie l'opera dell'Eterno in un modo fiacco, che fa le cose del Signore in un modo fiacco. Quindi, quando noi viviamo in un modo fiacco, fiacca a capire, fiacca a studiare, fiacca a fare la volontà di Dio, non entriamo nella benedizione, entriamo nella maledizione, perché diventiamo lenti a capire. Guarda, Matteo 13, 19. È tremendo quello che dice Matteo 13, 19. Quando qualcuno ode la parola del regno, la parola di Dio, e non la comprende. Perché non la comprende? Perché questa parola non viene dal mondo, viene dal regno. Ma perché Dio vuole questo? Ma perché Dio? Cioè, non capiscono perché ragionano in un modo umano. Ora, la parola viene del regno, non viene di questa terra, ecco perché è diversa. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, che fa il diavolo? Il maligno viene e la porta via ciò che era stato seminato nel cuore. Ma come mai Satana ha questo potere di togliere la parola dal cuore? Satana ha potere di togliere la parola dal cuore perché quella persona non l'ha capito e non ha fatto niente per capirla. Quindi si è comportato in un modo fiacco. Quindi quando noi siamo fiacchi a capire, fiacchi nello studiare, fiacchi nell'opera di Dio, non riceviamo una benedizione, ma la maledizione. Qual è la maledizione? Che il diavolo viene a rubare la parola nel nostro cuore, quella parola che viene per guarirci, quella parola che viene per aiutarci, quella parola che viene per prosperarci. Noi non la stiamo comprendendo perché ragioniamo in un modo umano e diamo il diritto al diavolo di operare. Diamo il diritto al diavolo, al nemico, di toglierci la parola. Se invece io la cosa non la capisco e mi dite, Signore, fammi capire questa cosa, o perché questa cosa, cosa dice la tua parola su questa cosa, allora lo Spirito Santo lì te la fa capire. Ma quando io opero in un modo fiacco, in un modo superficiale, non mi interesso, non l'ho capita e non faccio niente per capirla, lì il diavolo, lì do il diritto al nemico di rubare la parola. Perché questo versetto di Matteo 13,19 mi stava facendo girare la testa. Dico, Signore, ma come mai il diavolo ha questo potere di togliere la parola dal mio cuore? Ma perché tu gli permetti di togliere la parola dal mio cuore? Il Signore mi dice, perché noi non apprezziamo la parola. Quando noi non apprezziamo un insegnamento, quando disprezziamo la parola di Dio, il diavolo viene, noi diamo il diritto al diavolo di toglierci la parola. Togliendoci la parola ci toglie la vita. Togliendoci la parola ci toglie il fiato, toglie il fiato a una persona e muore. Ecco che dobbiamo apprezzare gli insegnamenti della parola di Dio. Guarda Proverbi 13,13 e concludiamo. Proverbi 13,13, Proverbi 13, versetto numero 13. Questa è una scrittura che mi è rimasta nel cuore. Dice, la leggo io, chi disprezza la parola sarà distrutto, ma chi rispetta il comandamento, la parola, sarà ricompensato. Che bello. Chi disprezza la parola, cioè chi fa poco apprezzamento alla parola, sarà distrutto. Perché sarà distrutto? Viene il diavolo e secondo Matteo 13, Matteo 13, 19, dice che il diavolo viene a rubare la parola, quella parola che è venuta per benedirci, quella parola che è venuta per guarirci. Salmo 107, egli mandò la sua parola e li guarì. Cioè quella parola che Dio ci ha mandata, chi fa poco apprezzamento, dice che sarà distrutto. Perché sarà distrutto? Perché viene il diavolo e ti ruba la parola dal cuore. Ma chi rispetta il comandamento, chi non capisce la parola e cerca di capirla, sarà ricompensato perché l'apprezza. Ci sono cose che a volte io non capisco e poi io inizio a studiare su quella cosa che non ho capito. Dio apprezza quello che sto facendo e Dio mi parla. Come è scritto in Genesi capitolo 3, dice che Mosè ha visto il fuoco, si avvicinò al fuoco, che quel pruno che bruciava e non si consumava, si avvicinò e dice la Bibbia, mentre si avvicinò, Dio vide che Mosè si spostò per avvicinarsi e Dio gli parlò. Quando noi ci avviciniamo, incuriositi di che significa una cosa, Dio inizierà a parlarci. Ma se io non mostro interesse, lo faccio in un modo fiacco, Geremia 48,10 diceva, maledetto chi fa l'opera di Dio fiaccamente.